Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La storia del cibo è sempre molto particolare perché una serie di cibi che diamo per scontati, che associamo a certe zone del mondo, in realtà molto spesso non sono originari di quelle zone del mondo. Pensate ad esempio all'arance, oppure pensate, intanto ad ampliare un po' lo spettro, a due dei cibi base delle diete europee, cioè il pomodoro, che è una delle basi della dieta mediterranea, e le patate, che invece è una delle basi delle diete del centro-nord Europa. Come sapete benissimo, entrambi questi cibi non sono originari dell'Europa, anzi, addirittura in Europa nessuno li aveva visti prima della fine del XV, inizio del XVI secolo. Insomma, la storia del cibo è interessante. Come il cibo si diffonda da una parte all'altra del mondo è molto interessante. Talvolta è una questione molto semplice, si raggiunge un nuovo punto del mondo, si scopre una nuova pianta, un nuovo modo di utilizzarla e la si importa nella propria terra di origine. Talvolta invece è decisamente più particolare ed avventuroso, come la storia che andremo a raccontare oggi. La storia di un mercante veneziano, Pietro Querini, che cercando di aumentare la sua ricchezza esportando i suoi commerci verso nord e verso le Fiandre, alla fine di una storia molto molto avventurosa che oggi racconteremo, tornerà invece a Venezia con quella che diventerà una delle basi della cucina veneta, cioè lo stoccafisso o baccalà. Perché normalmente questi due termini vengono usati per indicare la stessa cosa, ma come vedremo non è esattamente così. Insomma, questa è la storia di Pietro Querini, mercante veneziano, che fece naufragio e creò una delle basi della cucina veneta. Come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Il protagonista della nostra storia non era un mercante veneziano qualunque, perché Pietro Querini era il membro di una delle famiglie più nobili di tutta Venezia. I Querini erano una famiglia molto antica, addirittura dicevano di essere una delle famiglie originali, cioè le famiglie che avevano fondato nell'antichità la città di Venezia, e su questo diciamo gli storici non sono esattamente molto concordi, e addirittura raccontavano che le radici più antiche della loro famiglia erano piantate all'interno dell'impero romano, dicendo di discendere addirittura dall'imperatore Galba. E su questo, invece che sia verosimilmente falso, siamo quasi tutti abbastanza d'accordo. Ad ogni modo, come vi dicevo, i Querini erano una famiglia potente dal punto di vista nobiliare, dal punto di vista politico, ma soprattutto molto ricca e potente dal punto di vista commerciale. In realtà, dal punto di vista politico, nell'ultimo secolo, prima della storia che vi andrò a raccontare, le cose erano peggiorate, perché nel 1310 aveva fatto parte di una congiura, la cosiddetta congiura del Tiepolo, una congiura che era andata malissimo e che aveva portato molte famiglie ad essere punite, tra cui anche i Querini, che si erano visti distruggere il palazzo a Venezia, giusto per dare un segno, erano stati interdetti in maniera perpetua per sempre dalla possibilità di diventare dogi, però avevano salvato tutto il resto. E il resto era questo impero commerciale che ormai da secoli si estendeva verso Oriente, verso quello che rimaneva dell'impero romano, l'impero bizantino, e verso le altre piazze d'Oriente. Un impero commerciale molto ricco, su cui ovviamente vigilava la famiglia, tra cui il nostro Pietro Querini, che in quegli anni ne era il capo. Talmente importante che però, nonostante la punizione data alla famiglia, ancora aveva il diritto di sedere nel Gran Consiglio veneziano. Ad ogni modo, la nostra storia inizia nel 1431, esattamente il 25 aprile 1431, dove, come ci racconta il diario dello stesso Pietro Querini, che, e questo è molto interessante, annoterà tutti gli avvenimenti, quindi noi abbiamo veramente una fonte di prima mano su quello che successe. Il 25 aprile 1431 Pietro Querini decise di lasciare i suoi possedimenti sull'isola di Creta, o Candia, come veniva chiamata all'epoca, e di mettersi in viaggio verso l'Europa. Ovviamente il suo non era un viaggio di piacere, ma era un viaggio commerciale, perché sulla sua nave aveva imbarcato tutta una serie di merci, delle spezie, del cotone, ma soprattutto aveva imbarcato delle botti di Malvasia, che è un vino rosso particolarmente buono, diffuso peraltro anche in Piemonte, in Italia, che però all'epoca era molto molto apprezzato, soprattutto quando la sua provenienza era Creta. Il nostro, che inizialmente aveva progettato di andare a vendere quel vino in Italia, aveva però deciso di cambiare idea. Aveva cambiato idea per due motivazioni. La prima era legata al fatto che all'epoca le acque intorno all'Italia non erano tranquillissime per i veneziani, perché in quegli anni Venezia stava combattendo la cosiddetta guerra di Lombardia contro ovviamente Milano, il Ducato di Milano. Ducato di Milano che all'epoca era cresciuto molto, sottomettendo buona parte del nord Italia, e che aveva attirato lo scontro con altre potenze, tra cui appunto Firenze e Venezia. In realtà lo scontro via terra in quel 1431 non andava benissimo per Venezia, che in più si era trovata anche a doversi difendere sul mare da Genova, che non era alleata di Milano, ma era proprio in quell'epoca sottomessa al Ducato di Milano e che aveva cercato di bloccare i commerci veneziani. Venezia, almeno sul mare, continuava a raccogliere vittorie, aveva sconfitto proprio in quel 1431 nella battaglia di Rapallo i genovesi, ma ovviamente la situazione vicino all'Italia rimaneva molto difficile. C'era poi un secondo aspetto, cioè che il nostro Querini, che diciamolo, come navigatore non era esattamente un campione, un fenomeno, ma come commerciante invece aveva veramente delle ottime idee, si era reso conto che quel vino, che avrebbe potuto vendere a un buon prezzo anche in Italia nonostante la guerra in corso, se fosse riuscito a trasportarlo nel nord Europa, laddove i vini mediterranei erano apprezzatissimi e letteralmente pagati a peso d'oro, se fosse riuscito a trasportarlo lì avrebbe potuto avere un guadagno decisamente migliore. E così, quel 25 aprile 1431, si decise a salpare l'ancora da Candia, dirigendosi verso nord, verso le Fiandre. Ora, diciamo che se uno fosse superstizioso, i segni di quel viaggio fin dall'inizio non erano stati proprio positivi. Qualche giorno prima di partire, Pietro era stato addirittura raggiunto dalla notizia che il suo primogenito era morto, e questo però non lo aveva spinto a cambiare i suoi piani. Inoltre le notizie che gli attacchi contro i mercantili veneziani erano aumentati lo aveva spinto ad aumentare anche il numero di uomini da portare a bordo, con la nave che era letteralmente sovraccarica con 68 uomini a bordo, cosa che un po' la rallentava. Inoltre, il viaggio fin dall'inizio non fu esattamente fortunato. Partito da Creta, riuscì a passare al largo della Sicilia, dirigendosi verso occidente, ma quando finalmente, dopo un lungo viaggio, ed essendo riuscito peraltro ad evitare i pirati nordafricani, arrivò alle coste spagnole, ci fu il primo problema. Perché quando furono in vista del porto di Cadice, come racconta lo stesso Pietro, a causa di un errore di chi stava conducendo la nave in quel momento, la nave andò a sfiorare un fondale particolarmente basso e distrusse il proprio timone. La cosa ovviamente fu un problema, perché un conto era navigare all'interno del Mediterraneo, un conto era prepararsi alla traversata attraverso l'Atlantico. Inizialmente Pietro cercò di riparare la nave alla belle meglio all'epoca, ma in realtà questo valse per tutto il tempo in cui esistettero le navi a vela, le navi di legno. In realtà le navi molto spesso portavano con sé il materiale per poter fare delle piccole riparazioni, ma il timone era troppo danneggiato e dopo aver cercato di ripartire, essersi dovuti fermare più volte, aver rallentato la propria avanzata, alla fine Pietro fu costretto a fermarsi a Lisbona, dove rimase per più di due settimane per permettere a un cantiere locale di rimettere finalmente in sesto la sua nave. Di tempo però ne era stato perso tanto e si era arrivati a metà settembre. Quando la nave finalmente uscì dal cantiere e fu pronta a ripartire, i marinai portoghesi iniziarono a far presente a Pietro che forse non era un'ottima scelta riprendere il mare in quelle condizioni. Sì, la nave ormai era rimessa a posto, ma come gli fecero notare, non era una nave perfettamente adatta ad attraversare l'Atlantico. La Gemma Querina, o Querina, ci sono due versioni sul nome della nave, non era esattamente la miglior scelta per affrontare quel mare. Inoltre, il tempo stava peggiorando molto rapidamente, l'autunno era alle porte, l'inverno sarebbe arrivato presto e il mare, l'Atlantico, l'Oceano Atlantico avrebbe potuto rappresentare un ostacolo decisamente troppo grande per quei marinai veneziani. Pietro però non li ascoltò, decise di ripartire, di muovere nuovamente verso nord e nonostante tutte le difficoltà, perché finché non superarono Capo Finisterre, quindi la punta della Spagna verso nord, continuarono ad avere molte difficoltà, nonostante tutte queste difficoltà continuarono ad avanzare lungo le coste portoghesi, poi appunto quelle spagnole, fino a che finalmente a metà di novembre, quindi c'erano voluti altri due mesi, notate quanto tempo per attraversare questo tratto di mare, finalmente la nave entrò nel Golfo di Biscaglia. I marinai portoghesi, però avevano ragione. Arrivare a metà novembre nel Golfo di Biscaglia in quelle condizioni era un suicidio e purtroppo Pietro Querini e i suoi marinai lo scoprirono sulla loro pelle. La prima tempesta che iniziò a soffiare, a muovere il mare, a scuotere quella nave carica di uomini e di materiali, fu troppo. Quella tempesta che soffiò ininterrottamente per 30 giorni, dopo aver preso la Querina, averla disalberata, strappato le vele, abbattuto gli alberi, iniziò a trascinare la nave in ogni direzione. Gli uomini, che ormai non avevano più nessuna possibilità di controllare quella nave, potevano semplicemente rimanere uno vicino all'altro, pregare, sperare che in qualche modo la nave riuscisse a salvarsi. Per 30 giorni quegli uomini vennero trascinati per chilometri e chilometri. Per 30 giorni in mezzo alla tempesta non videro niente se non il buio assoluto, squarciato dai lampi e dalla pioggia. Alla fine, finalmente, dopo quei 30 terribili giorni, la tempesta si placò. Della Querina non rimaneva quasi niente, la nave era ormai semidistrutta, gli uomini avevano buttato a mare tutto il carico, il cotone, le spezie, quel vino che avevano sperato di poter vendere per potersi arricchire, tutto era stato buttato in mare per potersi salvare. Quando finalmente la tempesta sembrò cessare, gli uomini salirono e, guardando al di là della nave, gli sembrò di scorgere in lontananza una terra. La Querina però non era più in grado di navigare, sicuramente loro non erano in grado di governarla senza vele e per questo decisero di abbandonarla. Misero in mare due lance, due barche a remi, una più piccola che avrebbe portato 21 uomini e una più grande che invece ne avrebbe portati 47, tra cui lo stesso Pietro, e si misero a remare verso quella terra. Che cos'era quella terra? Beh, secondo i loro calcoli, e questo ce lo scrisse appunto Pietro Querini nel suo diario, quella terra doveva essere l'Irlanda. Erano convinti di essere stati presi al largo della Spagna, trascinati attraverso tutto il Golfo di Biscaglia verso nord e di aver quindi raggiunto l'Irlanda, una terra che era conosciuta, civilizzata e dove potevano scendere e chiedere aiuto per poter tornare indietro. In realtà però la tempesta in quel mese li aveva portati molto più a nord. Secondo quanto è stato ricostruito, la nave era stata sbattuta attraverso tutto lo stretto tra l'Irlanda e l'Inghilterra, aveva superato la Scozia e era stata sbattuta ancora più a nord. Cosa fosse quella terra non lo sappiamo. Qualcuno dice che potrebbero essere arrivati addirittura nei pressi dell'Islanda, qualcuno dice che invece fosse la costa norvegese. Non lo sappiamo e in realtà non lo saprà neanche Pietro Querini, perché dopo poche ore che le due navi stavano faticosamente a remi cercando di avvicinarsi a quella terra che poteva essere la salvezza, improvvisamente la tempesta tornò a scuotere il mare. Delle due navi, di una scomparve nel nulla. Quella più piccola, quella che aveva a bordo solamente 21 marinai, perse ben presto il contatto con quella più grande e di lei non ne sappiamo più nulla. Probabilmente affogarono tutti o scomparvero in mezzo al mare. L'altra nave sarà invece sballottata nuovamente dalla tempesta per quasi una ventina di giorni. Gli uomini, non solo temendo di cadere in mare, ma a questo punto anche assetati, senza acqua, con pochissimo cibo, costretti a nutrirsi di quel poco che riuscivano a pescare quando la tempesta sembrava calmarsi per un attimo, vennero sbattuti ancora una volta avanti e indietro in mezzo all'Atlantico. Di quei 47 che erano saliti sulla nave, alla fine di quei 20 terribili giorni ne erano sopravvissuti solamente 16. E quando ancora una volta la tempesta si placò, quei 16 ebbero finalmente la visione di una vera terra, una vera isola davanti a loro a cui approdare. Sarebbe stata la salvezza? Più o meno. Quell'isola infatti non solo è fredda, coperta di neve, neve su cui ovviamente i marinai si gettano per cercare di mangiare delle boccate per avere un po' di aiuto in questa loro sete che ormai durava da giorni, non solo è battuta dai venti artici, ma è anche disabitata. E quando Querini se ne accorge dopo una breve ispezione, decide di provare a rimettere in mare la nave per cercare di raggiungere un'altra delle isole che a questo punto vede intorno, quello che sembra un vero e proprio arcipelago, ma la nave, quella barca a remi che l'aveva portati fino a lì, non ce la fa più. E così Querini e i suoi 15 compagni sono costretti a caricarsela, portarsela sulla terraferma, distruggerla per cercare di crearsi un piccolo riparo e bruciare un po' di quella legna. Nei giorni successivi cercheranno di sopravvivere, mangeranno del pesce, dei molluschi, faranno sciogliere l'acqua per poterla bere, ma ovviamente le loro condizioni peggioreranno giorno dopo giorno. Ai veneziani quella terra dove erano capitati doveva sembrare un inferno, perché non solo era freddissima, non solo non c'era niente e nessuno che potesse aiutarli, ma addirittura il cielo sembrava averli abbandonati, perché la notte era praticamente continua e la luce del sole sbucava veramente per pochissime ore. Alla fine però, il 28 di gennaio, quegli uomini vennero avvistati. Quella terra che a loro sembrava essere disabitata, essere in un luogo troppo inospitale per avere della vita, invece era parte di un arcipelago abitato, cioè dell'arcipelago delle Lofoten, che si trova nel nord della Norvegia, vicino al circolo polare artico. È un posto meraviglioso, andateci a visitarlo se potete, perché è veramente bellissimo, uno dei posti più belli della Terra, un posto che già all'epoca, nonostante tutte le difficoltà, aveva delle piccole comunità. E proprio da una di queste comunità sull'isola di Rost erano arrivati i due pescatori che il 28 di gennaio del 1432 avvistarono gli ultimi 13 naufraghi sopravvissuti. Ne erano sopravvissuti 13. Dei 68 che erano partiti, dei 47 che erano entrati nella scialuppa più grande che era sopravvissuta, dei 16 che avevano raggiunto l'isola, ne erano sopravvissuti solamente 13. E quei 13 saranno rifocillati, caricati sulle navi, portati a Rost, un villaggio con circa 120 abitanti, e qui pian pianino si riprenderanno. Nei mesi successivi i veneziani saranno affascinati da quello che si troveranno davanti. Innanzitutto, ovviamente, nella totale difficoltà di comprendersi l'un l'altro, perché come i veneziani non avevano mai sentito parlare delle Lofoten, così anche i norvegesi non avevano mai sentito parlare di Venezia a queste latitudini. C'era poi ovviamente un gigantesco problema di lingua e l'unico modo per comunicare era tramite il prete della comunità, che almeno qualche parola di latino la sapeva dire, e questo permetteva in qualche modo di comprendersi. Querini fu però molto affascinato da quello che vide e lo raccontò nel suo diario, raccontando gli usi, i costumi, i vestiti delle persone che si trovava davanti, di come vivessero in una unica grande comunità, di come uomini e donne stessero molto spesso insieme, molto meno separati di quanto avveniva nel Mediterraneo, anche solo per ragioni climatiche, di come facessero la sauna tutti insieme, una cosa che non era assolutamente concepibile in Europa, ne abbiamo anche parlato nella pillola sulla pulizia nel Medioevo, insomma tutta una serie di cose che affascinarono tantissimo i veneziani, che cercarono ovviamente di interpretarle a modo loro e che Querini riportò sul suo diario. C'era però un'altra cosa che affascinava Querini ed era il cibo, Perché ovviamente a quelle latitudini così freddo il cibo in pieno inverno era quasi impossibile da procurarsi e quindi le persone norvegesi avevano dovuto raccoglierne durante l'estate, la primavera e l'autunno per poter poi essere utilizzato. Bene, il cibo che veniva maggiormente consumato in inverno era del pesce, che non era conservato come si faceva in Europa, ma veniva bensì essiccato e salato ed era così perfetto per essere consumato anche a distanza di tanti mesi. Quel pesce, il cui nome venne tradotto alla belle meglio dal termine norvegese in stoccafisso, sarà quello che affascinerà di più Pietro Querini, che, ripeto, l'ho detto all'inizio, forse non era un navigatore eccezionale, ma era un commerciante incredibile e che quando si trovò davanti quel pesce capì che aveva davanti a sé qualcosa che avrebbe potuto non solo renderlo ricco, ma anche cambiare la vita nella stessa Venezia. Finalmente, quando fu primavera inoltrata, gli abitanti delle Lofoten, man mano che la neve andava a scomparire, permisero ai veneziani di ripartire. Li accompagnarono personalmente in barca a Trondheim, da qui discesero lungo la Norvegia fino a Bergen e a Bergen finalmente riuscirono a trovare un passaggio verso la Svezia e dalla Svezia ripartirono con una nave diretti a Londra. Perché Londra? Beh, perché tra tutte le comunità di mercanti veneziani del nord, Londra all'epoca era una delle più diffuse. E quando Pietro Querini, patrizio veneziano, arrivò a Londra, ci fu una vera e propria gara per aiutarlo a tornare indietro. Gli trovarono un passaggio per l'altro lato della Manica, gli trovarono un cavallo e finalmente, dopo una lunga cavalcata di quasi un mese, Querini tornò a Venezia. Il 12 ottobre 1432, dopo quasi un anno e mezzo di viaggio, finalmente ritornava nella sua patria. Inutile dire che quando tornò, da una parte ci fu la felicità di chi lo aveva ormai dato per morto, per disperso da tantissimo tempo, ma dall'altra parte ci fu l'interesse da parte degli altri patrizi veneziani di sapere qualcosa in più del suo viaggio. Un interesse che aveva ovviamente anche degli interessi economici, perché Querini non era partito per un viaggio d'esplorazione, era partito per un viaggio mercantile, aveva perso tutto il suo carico e ora quella perdita doveva essere valutata. Querini però era stato previdente. Prima di partire dalle Lofoten aveva infatti raccolto una cinquantina di pezzi di baccalà stoccafisso, adesso vedremo qual è la differenza, e li aveva portati con sé. Li aveva portati a Venezia, li aveva preparati, fatti assaggiare ai patrizi che li avevano trovati buoni. Non era tanto il buono di gusto, erano buoni, anzi perfetti per la flotta veneziana. Una flotta veneziana che ovviamente aveva bisogno di caricare delle derrate alimentari e quel pesce essiccato, salato, sembrava perfetto per la flotta. In realtà quel pesce non era perfetto solo per la flotta, era perfetto anche per essere venduto, perché i veneziani ovviamente guardavano sempre anche al guadagno, e quel pesce era perfetto per essere venduto anche solo all'interno, nell'entroterra della Repubblica, in Veneto, nell'entroterra italiano, laddove ovviamente il pesce era difficile da conservare, perché non esistevano i meccanismi del freddo che utilizziamo oggi, e dove quel pesce secco, che si poteva tenere praticamente dovunque, sembrava essere perfetto. E fu così che negli anni successivi i veneziani iniziarono un ricco e proficuo commercio con la Norvegia importando questo baccalà o stoccafisso, ripeto, adesso vedremo la differenza, e progressivamente questo iniziò a diffondersi all'interno dello stesso Veneto, tanto che oggi tante cucine locali venete utilizzano proprio il baccalà, come ad esempio il baccalà alla Vicentina. Ma molto rapidamente questo pesce si diffuse in tante altre zone, nelle Fiandre, in Portogallo, dove il baccalà è probabilmente l'alimento più famoso della cucina portoghese, e progressivamente in tutto il Mediterraneo. Ci sono però due curiosità. La prima è che io ho utilizzato, anche per permettere a tutti di capire fino a questo momento, i termini stoccafisso e baccalà come se fossero le due cose identiche. In realtà non è così. Non è così perché il baccalà è del salmone che viene essiccato e poi salato, ed è salmone bianco, mentre invece lo stoccafisso è salmone grigio che viene solo essiccato. Ora, sembra una divisione molto semplice, la cosa complicata è che in realtà molto spesso i termini sono invertiti. Perché? Ad esempio, in Veneto si usa principalmente dello stoccafisso per cucinare, ma quello stoccafisso viene chiamato baccalà e la cosa ovviamente genera confusione. Quindi, quando trovate scritto stoccafisso baccalà, non siate troppo precisi nel pensare che ci si riferisca a uno o all'altro, perché molto spesso i termini vengono invertiti. Ma di base questa è la differenza. Ad ogni modo, questa storia è molto interessante per altri due motivi, per un altro motivo, cioè il famoso diario di Pietro Querini. Perché di notizie su quello che avveniva in questo tardo medioevo, in quelle zone così sperute della Norvegia, ne abbiamo pochissime. Ci sono rimasti pochissimi reperti, abbiamo pochissime informazioni. E il diario di Querini, che non solo descrive quello che si è trovato a vedere, ma descrive anche gli usi e costumi di quelle comunità, è stato considerato per secoli una vera e propria miniera d'oro. Insomma, se sappiamo tanto su qualcosa, su quelle popolazioni che vivevano nelle Lofoten all'epoca, lo dobbiamo proprio a Pietro Querini, al suo naufragio e al suo diario. C'è un'altra e ultima curiosità. I rapporti tra l'Italia e le Lofoten, tra Venezia e le Lofoten, sono stati mantenuti. 500 anni dopo l'arrivo di Querini alle Lofoten, infatti nel 1932 è stata posta una pietra incisa proprio a Roste, a ricordare quell'avvenimento, l'arrivo dei veneziani che ha aperto questa nuova rotta commerciale. Nel corso del tempo, nonostante tutte le varie problematiche, questo rapporto è stato mantenuto e addirittura oggi non solo c'è un Querini Festival, che si tiene ovviamente d'estate, date le condizioni climatiche in quella zona, ma sono iniziate tutta una serie di scambi di tipo culturale. Ad esempio c'è una sede dell'Associazione Dante Alighieri, che è la sede più a nord di tutta Europa in quella zona, oppure si sta cercando di creare un percorso attraverso l'Europa che segua proprio il cammino di ritorno di Querini. Insomma, tutta una serie di iniziative culturali per mantenere vivo il ricordo di questo navigatore. Qui però noi ci fermiamo. Spero di avervi raccontato una storia particolare, qualcuno me l'aveva già consigliata sotto vari video, in effetti mi sono ispirato a quello anche se la conoscessi, ma credo che sia una storia veramente molto molto interessante, che ci svela come veramente a volte le cose nella storia cambino semplicemente a causa di una tempesta e di un naufragio più o meno fortunato. Ad ogni modo, vi ringrazio di essere arrivati fino qua, ringrazio tantissimo come sempre abbonati, Patreon, quelli che fanno donazioni sul conto PayPal, perché grazie anche al vostro sostegno che questo canale va avanti e riusciamo a portare tanto materiale in più a disposizione di tutti. Oggi in particolare vorrei ringraziare Adriano Agostinacchio, spero di averlo detto e scritto bene, ti ringrazio veramente per il tuo sostegno e l'aiuto che dai ovviamente a tutti. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto! Ciao ciao!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.